frizzante a Milano, la settimana della Milano Art Week ha portato l'arte in tutta la città, musei, gallerie, spazi espositivi e parchi. Tutto ad accogliere Mi Art, la 26esima edizione della Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, titolo Primo Movimento. Faremo un viaggio quindi tra mostra e fiera. Ma non è da meno Brescia in questi giorni, perché ha preso il via la quinta edizione di Fotofestival Le Forme del Ritratto, questo è il tema, con i più bei nomi della fotografia e un omaggio a Edward Weston. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. E oggi voglio cominciare con notizie, sì, perché da domani, domenica 3 aprile, tornano i musei statali gratis. Attenzione, statali, quindi non tutte le sedi espositive. E quindi ogni prima domenica del mese sarà così, vengono ripristinate queste domeniche gratuite nei luoghi della cultura. A Milano, per esempio, saranno visitabili gratuitamente il Cenacolo Vinciano, ma su prenotazione, la Pinacoteca di Brera, con prenotazione obbligatoria, e anche Gallerie d'Italia. Comunque consultate il sito, perché come vi dicevo sono i musei statali e poi quelli che aderiscono all'iniziativa, come in questo caso Gallerie d'Italia. Poi altra notizia, il ministro Franceschini, sapete che è stato impegnato in questi giorni in Europa, e allora potranno operare in Italia e all'estero i caschi blu della cultura a difesa del patrimonio culturale e per contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Questi caschi blu che potranno agire in varie situazioni di calamità o anche di crisi prodotte dall'uomo, questi caschi blu della cultura sono esperti civili del Ministero della Cultura e militari altamente qualificati del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale. E come sapete, tra l'altro, questa sezione di carabinieri in Italia è molto molto attiva e anche molto efficiente, hanno recuperato in questi anni moltissime opere d'arte. In questi giorni allora abbiamo parlato ampiamente di Milano e allora cominciamo con Brescia perché c'è la quinta edizione del Brescia Photo Festival che porta la fotografia in tanti luoghi. E, infatti il tema è quello del ritratto e i luoghi sono il Museo Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il MOCA, che è centro per le nuove culture, e anche in altre sedi della città sono tante. E al Santa Giulia c'è uno degli appuntamenti più attesi, infatti c'è una mostra bellissima di Edward Weston, il grande fotografo statunitense che lavorò con Tina Modotti, anche un po' maestro, diciamo, di Tina Modotti, e con la quale ebbe anche una relazione. In Messico lavorò 3 anni, dal 1923 al 26, e ci sono in mostra alcune delle sue fotografie più significative, dei nudi meravigliosi, plastici. Poi ci sono i celebri, quella serie dei Vegetable, e poi gli oggetti che sembrano sculture, sono trasformati in sculture. E la sua è proprio la ricerca della purezza, della perfezione dell'immagine. E, ecco, la mostra di Weston apre il percorso. Poi, sempre a Santa Giulia, c'è un'ampia sezione, e dal mio punto di vista è tra le più belle, dedicata alla storia del ritratto, dal daguerrotipo al selfie. Questa è curata da Renato Corsini, che è anche il curatore di tutto il festival, e dalla bravissima studiosa Tatiana Agliani. Allora andiamo in mostra insieme a lei, a Tatiana Agliani. Siamo con Tatiana Agliani in questa sezione della mostra che è Lo sguardo restituito. Andiamo subito sul titolo.
Sì, beh, Lo sguardo restituito è un titolo fondamentale in quello che può essere una rappresentazione del ritratto, no? Il gioco di sguardi che si costruisce fra il fotografo che osserva un soggetto e il soggetto che si mette in posa e si mostra all'obiettivo raccontando se stesso, raccontando il proprio modo di concepirsi, di immaginarsi, consegnando il proprio sguardo. Quindi un titolo che non poteva essere più calzante. E poi c'è però un sottotitolo che è una storia del ritratto, uno dei tanti possibili percorsi in una storia che è centenaria di quello che è il genere per eccellenza della fotografia, il ritratto appunto, che allora, è stato declinato in molteplici modi.
Ad esempio, facciamo un esempio, qui siamo davanti a un anonimo di che epoca è?
Metà degli anni del Novecento.
E dove l'hai trovato?
Ma sono questa è la sezione in posa e sono fotografie di ritratti di studio e restituiscono quello che è il modo di raccontare più diffuso il ritratto in studio con persone. In questo caso abbiamo un giocatore un personaggio di un circo che si mostra all'obiettivo e viene ripreso. Quindi il ritratto in studio.
E poi?
E questa sezione è tutta di ritratti in posa, con un gioco che è quello fra il desiderio della memoria di consegnare la traccia del proprio volto, il ricordo di sé, insomma la logica di Barthes per eccellenza, e l'idea anche di restituire il proprio ruolo sociale, la propria funzione sociale, il proprio status. Quindi
allora, questo nella storia, ma là in fondo vedo una foto di Barbieri di Audrey Hepburn, quella è moda.
Sono la labilità delle categorie che per fortuna vanno sempre sovvertite e una fotografia può essere letta in molteplici modi. Certo, quella è una fotografia di moda, ma è anche appunto Audrey Hepburn che posa davanti all'obiettivo e mostra se stessa.
Siamo in una delle sezioni principali del percorso espositivo, lo sguardo restituito, curato appunto da Tatiana Agliani, che stiamo sentendo. Qui siamo davanti a una fotografia di Flor Garduño, una fotografa messicana bravissima.
Sì, ed è una fotografia che si inserisce in quello che è un percorso che abbiamo dedicato alla fotografia etnografica e alla sua evoluzione, da quella che è la fotografia orientalista di fine Ottocento e lo sguardo sull'altro, sulla diversità, su altri mondi che caratterizza quel periodo e che ha tutta una storia ben definita e ben determinata. Poi la mostra racconta altri momenti e altre storie, la fotografia etnografica che evolve nella fotografia turistica e che evolve anche in una grande artista che reinventa questo genere e lo rilegge con grande creatività, raccontando il suo mondo e le sue terre.
Con un'attenzione incredibile alle donne, Flor Garduño. Prosegue la mostra?
Certo.
Ah, ma qui c'è Corda con una foto iconica.
Sì, qui dicevamo i miti di carta. Fotografare una persona può significare cercare di cogliere la personalità del singolo, restituire come
caso
si dice
il tempo.
In questo caso invece non è la personalità, ma è proprio il simbolo. La foto non restituisce l'uomo, ma restituisce il mito, quello che l'uomo è diventato per generazioni di persone. E quindi l'ipostatizzazione di tutta una serie di valori che questa fotografia con grande abilità incarna, quindi la distanza che si crea fra l'uomo e la sua singolarità e un'immagine che diventa simbolo di qualcosa di più grande. E questa sezione racconta un po' tutto questo. Quindi sono
perché qui per esempio c'è Mao.
Che sono miti della politica e sono i miti naturalmente anche della società dei consumi e dell'industria culturale, quindi divi hollywoodiani, quindi moda ancora una volta.
Anche artisti, perché ho visto Boyce laggiù.
Naturalmente artisti o cineasti come Hitchcock in una fotografia del grande Philip Halsman che gioca tutto sui bianchi e sui neri. E costruisce ancora una volta un'icona del regista.
Poi di qui invece ci sono personaggi dei media, modelle, sì. Là c'è Marpessa.
Icone di vario genere, grandi personaggi che finiscono sui rotocalchi, sulla stampa, su quella che è ormai un sistema mediatico che negli anni 60 si è imposto, infatti molte di queste fotografie risalgono a questo periodo, e questa non poteva che essere un tipo di fotografia di ritratto ampiamente rappresentata. In una storia, in un percorso di questo genere. Quindi dalla costruzione del personaggio, da fotografie fortemente studiate, messe in posa, elaborate, con un gioco che negli anni 30 e 40 era fortissimo sull'incarnato del volto, sulle luci e le ombre, si passa invece in questa sezione a tutto un altro tipo di ritratto, che è quello scattato, realizzato dai fotografi di reportage. Quindi autori che raccontano la società, raccontano il loro tempo e si fermano però anche sui volti di gente comune, di persone che incontrano lungo la loro strada, che diventano
delle icone, perché là c'è la ragazzina afghana di McCurry e poi questa di Berengo non so chi è.
Ain. Bubà, e sì, è vero, icone come quella di McCurry, ma anche persone comuni, assolutamente sconosciute, che però raccontano delle storie, la storia del mondo contadino, la storia del mondo dei lavoratori americani nei primi del Novecento, quindi tutto quello che è il racconto di Ain sul lavoro minorile, che è costruito proprio sul ritratto dei bambini. I volti che raccontano la loro epoca, i loro problemi e rivendicano i loro diritti e la loro dignità, come possiamo vedere in questa fotografia
qui, per esempio,
di Federico Battellani, Carbonia, negli anni 50, dei minatori che si raccontano con grande forza davanti all'obiettivo.
Questa è una bellissima foto di Giuliano Lucas,
il posto delle fragole,
a Trieste, nell'ex manicomio.
Esatto, una donna che siede su un tavolino davanti all'ex ospedale psichiatrico, posa allegra, felice, mostrando la sua,
Marilyn.
La sua femminilità, ecco lo sguardo restituito, qui non c'è il gioco di sguardi perché la donna inclina la testa e guarda verso il cielo, ma sicuramente la sua posa è una posa talmente naturale, talmente spontanea che non può non denotare un rapporto di complicità con il fotografo che la sta fotografando.
Insomma, l'obiettivo di questa mostra è quello di farci fare un percorso nella storia del ritratto.
Io non solo, è soprattutto quello di ragionare su cosa significa ritrarre, sul far capire quante possibilità ci sono nel rapportarsi a un soggetto e raccontarlo. Quindi la memoria, abbiamo visto la personalità del singolo, ma anche tutto un interrogarsi esistenziale su che cos'è l'uomo. Cos'è l'apparire, cos'è l'essere, cosa fiora sul volto di una persona. C'è tutta una sezione che è proprio il segreto del mio volto, che ragiona.
E abbiamo sentito Tatiana Agliani, che ha curato insieme a Renato Corsini questo percorso, lo sguardo restituito al Museo Santa Giulia. È un'ampia mostra con fotografie di Steve McCurry, Salgado, Ugo Mulas, Giampaolo Barbieri, Alberto Corda, Giuliano Lucas, al Museo Santa Giulia di Brescia. Poi al MOCA, il Centro delle Nuove Culture, c'è un omaggio a Pierpaolo Pasolini nel centenario della sua nascita. E qui c'è il rapporto con la madre, la passione per il calcio, le profonde amicizie, infatti ci sono fotografie con Bernardo Bertolucci, Nineto Davoli, Anna Magnani, Laura Betti, Alberto Moravia, anche Maria Callas. Insomma, è un percorso molto interessante quello del Brescia Photo Festival. Ecco, se abbiamo trovato un'assenza, cioè si è trovato un po' un'assenza, quella di fotografi giovani, giovani talenti, ecco. Sono tutti nomi bellissimi, ma già ultra affermati. adesso veniamo a Milano e facciamo un giro nella Milano Art Week che poi ha accolto il MiArt, e cominciamo con il PAC che ospita la mostra intitolata Quando la paura mangia l'anima di Artur Zmieski. Lui è nato a Varsavia nel 66 e questo titolo, Quando la paura mangia l'anima, è un omaggio al film di Fassbinder del 74. E la paura di che cosa? La paura della povertà, della morte, dell'ostilità, i rifugiati bloccati alla frontiera tra Polonia e Bielorussia. Questa è la prima immagine che ci accoglie al PAC ed è il lavoro di questo artista polacco. Di fronte a questa parete una sequenza di gesti di odio che esprimono crudeltà, cattiveria. E poi i video, molti video, perché quest'artista, anche se si è formato con la scultura, però usa la fotografia e il video. Allora andiamo al PAC, sentiremo poi l'artista, ma cominciamo con il conservatore del PAC e curatore Diego Sileo.
Il lavoro di Artur Zmieski è un lavoro estremamente politico, è un lavoro sulla realtà della Polonia e tutto ciò che circonda la Polonia, inevitabilmente quindi i rapporti dello Stato della Polonia con la Germania e con la Russia. Sono lavori che risentono e che raccontano delle situazioni politiche, economiche e sociali dagli anni 90 ad oggi, che hanno caratterizzato il paese e che continuano a connotare la vita in Polonia. Inevitabilmente i rapporti con la Russia, per quanto riguarda anche la difficile convivenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, è ciò che ha da sempre connotato e caratterizzato la storia, e lui attraverso i suoi lavori cerca di raccontarcela nella maniera più esplicita e spesso anche dura.
Questi video sui sei soldati russi che hanno combattuto in Donbass, no? E sono rimasti mutilati. Lui ha questa attenzione per il corpo molto importante, no? Che forse gli viene dai suoi studi di scultura.
Sì, sicuramente la sua formazione è quella. Lui ha studiato scultura e quindi inevitabilmente osservare il corpo umano e tutte le sue forme e anche nelle sue posture fa parte della sua formazione. Poi è interessato a come le diverse situazioni che ci circondano possano influire sulla nostra fisicità. Quindi anche i conflitti hanno questo aspetto relativo, in quel caso che tu prima citavi, dei soldati russi che hanno combattuto in Crimea e nella regione del Donbass, portate ad avere amputazioni, evidenti amputazioni agli arti inferiori, quindi come le situazioni politiche si riflettono poi sulla fisicità delle persone, in questo caso sui.
Allora, le opere di Zmieski sono dunque una riflessione sui meccanismi del potere, i conflitti, le violenze, l'istintiva inclinazione umana al male. Dunque è una mostra, è un po' un pugno nello stomaco, però è una di quelle espressioni artistiche che non lasciano indifferenti, che muovono le coscienze. È una mostra di grandissima attualità in questi tristi giorni che stiamo vivendo. Adesso voglio farvi sentire per qualche istante l'artista, Artur Zmieski.
Let's say the misery and the catastrophe of the body, the human body itself, the representation of it, also politics, for example in the piece called Political Gestures or Democracies, also refugees, let's say victims.
No, l'inglese l'abbiamo ridotto.
I principali del mio lavoro sono innanzitutto il corpo, e quindi anche il corpo nella sua situazione più infelice, nella desolazione, nella catastrofe e la disintegrazione del corpo. Poi sicuramente la politica, come possiamo vedere in quest'opera sui gesti dei politici, le democrazie, la crisi dei rifugiati e le vittime dei diversi conflitti e anche delle diverse politiche, e le vittime anche delle democrazie. E per quanto riguarda il potere possiamo vedere ad esempio questa serie di sculture che ho fatto in un'acciaieria.
So we had a chance to go there to this plant and together with workers which were somehow put on assembly line of the factory.
Per quanto riguarda appunto queste sculture, le abbiamo fatte in un'acciaieria, abbiamo avuto la possibilità di entrare in questa fabbrica e abbiamo lavorato in collaborazione con gli operai dell'acciaieria, quindi le abbiamo fatte, le abbiamo messe in una sorta di catena di montaggio, le abbiamo saldate e verniciate, e lo scopo di quest'opera era appunto studiare il corpo, quindi c'è uno studio del nudo, ci sono corpi sia maschili che femminili, alcune sono strutture astratte, ci siamo ispirati anche all'arte modernista.
Io ero molto interessata al lavoro che ha fatto sui soldati russi, quelli che hanno combattuto in Donbass e sono stati mutilati.
To the realism. Yeah, exactly. It's a study of the human body that six different persons who were filmed and who are presented on the movies. All of them are victims of the war.
Sì, quest'opera dei soldati russi si intitola Realismo ed è uno studio sul corpo umano. Sono sei persone diverse che sono state filmate, sono tutte vittime della guerra della Russia. Quindi in battaglia hanno perso gli arti e la salute. Alcune sono appunto le battaglie del Donbass, e ci sono diversi livelli in quest'opera. Un livello è lo studio sulla schiavitù, perché queste sono persone che sono state mandate a combattere contro la loro volontà o comunque senza una motivazione chiara, sono andate a combattere, hanno perso la loro salute per nulla in realtà.
Quando la paura mangia l'anima. La mostra di Artur Zmijewski al PAC di Milano, curata da Diego Sileo. E adesso ci spostiamo alla Fondazione Prada, perché proprio in questi giorni è stata inaugurata Useless Body, che è la mostra di una coppia di artisti, Elm Green e Draxet, e l'ha vista per noi Francesca Bonazzoli. Siamo con Francesca Bonazzoli perché siamo molto curiosi di sentire le tue impressioni su questa nuova mostra della Fondazione Prada, Useless Bodies. C'è nel lavoro di questi artisti c'è il tema della centralità del corpo, no? Esplorano la condizione del corpo nell'era post-industriale. Che impressione ti ha fatto questa cosa?
Allora, è una mostra che va senz'altro vista perché è enorme, si sviluppa in 3.000 metri quadri di tutta la Fondazione Prada, e è anche divertente perché questo duo di artisti che lavora insieme dal 95 e che è stato pluripremiato si è divertito a creare tre spazi diversi: l'ufficio, la casa e una spa. E quindi ogni ambiente è una sorpresa, è bello da visitare per questo, perché è sorprendente. E però sono tutti ambienti o abbandonati, come per esempio l'ufficio con mi sembra 70 postazioni tutte uguali, tutte anonime, con solo piccolissime tracce della presenza umana, tipo un pacchetto di sigarette di caramelle abbandonate, che alludono, adesso che siamo in epoca post-Covid, all'abbandono per esempio degli uffici, a come il lavoro si è smaterializzato dietro dei computer. Poi la casa, l'ambiente della casa invece è una casa di design tutta di marmo e acciaio, come potrebbe essere una casa di Jeff Bezos, futurista, o di Elon Musk, da cui infatti a un certo punto da uno spioncino si vede il pianeta Terra. Quindi è una casa che probabilmente è un laboratorio che galleggia, una capsula che galleggia nello spazio, però totalmente disfunzionale, non ci si può sedere, non, perché le sedie non sono fatte a misura d'uomo, per questo post-industriale. Cioè, e anche la spa è abbandonata e ridotta
senza
macerie.
Senza uomini o donne.
Sì,
e che fine hanno fatto allora?
Non si sa, appunto, perché gli artisti hanno detto che questo lavoro è stato pensato prima del Covid. È chiaro che e rifletteva sulla spersonalizzazione del lavoro, degli ambienti domestici, però è chiaro che dopo il Covid assume anche altri significati, per cui gli artisti hanno invitato a vivere ogni ambiente come uno spazio da cui ognuno fa parte partire le proprie riflessioni, i propri punti di vista sui corpi, su come la tridimensionalità dei corpi si è andata modificando. Loro dicono che nell'Ottocento il corpo era uno strumento di produzione. Infatti a un certo punto in una casa l'unica immagine che c'è è quella del quarto stato, cioè i lavoratori che con il loro corpo producevano dei beni di consumo. Sì. Nel Novecento il corpo è diventato un bene di consumo stesso e invece nell'epoca attuale noi siamo il consumo per le big tech, il prodotto per le big tech. Infatti i nostri dati che misurano, non so, i like, le nostre pulsazioni cardiache, vengono tutti acquisiti e poi venduti, studiati, cioè noi siamo diventati il prodotto.
Un prodotto.
Stesso.
Ecco, ma per esempio la questione dell'intimità, viene da dire l'amore, i sentimenti, lì le macchine non possono esserci, o forse sì?
Cioè c'è solo un robottino che si muove e questo è come già succede per esempio in certi ospedali, in certe RSA del Giappone, è l'unica compagnia. Quindi è un po' la domanda è questo il futuro? È questo il futuro verso cui andremo? Cioè la smaterializzazione totale dei nostri corpi? Poi invece curioso, cioè una possibile risposta o comunque un'ulteriore sintetica domanda, c'è un'auto parcheggiata nel cortile che può sfuggire, ma invece è l'opera forse più interessante perché è molto sintetica, dove dentro ci sono una vecchia Mercedes, dove dentro sono addormentati due ragazzi abbracciati, quindi lì c'è l'amore.
C'è l'amore da qualche parte.
Esatto, lì solo l'affettuosità, però questi ragazzi chi sono in realtà? Sono dei due lavoratori di quelli che vanno a montare gli stand delle fiere e che a fine giornata aprono la scatoletta di tonno e dormono in macchina perché il loro lavoro è sottopagato. Quindi la domanda, insomma il dubbio che ci fanno venire è: in questo mondo dove il corpo è smaterializzato, negli uffici, nelle palestre che non sono più luoghi di incontro, le piscine, no, c'è una piscina abbandonata, non è più un luogo di gioia, di piacere, forse rimane questo incontro, questa umanizzazione del corpo solo ancora fra gli schiavi del lavoro sottopagato? Ma chissà, cioè tutte queste domande sono aperte.
Una mostra che vale la pena di visitare secondo te?
Sì, vale la pena perché sì, è un po' anche un Luna Park, no? Nel senso che questi ambienti sono molto grandi, sono sorprendenti e quindi è divertente anche,
è divertente,
no?
Ma nello stesso tempo ti fa fermare a riflettere,
esatto,
su quelle questioni che ci hai detto. Grazie Francesca,
sì.
Bonazzoli.
Grazie a voi, buon divertimento.
Useless Body alla Fondazione Prada. C'è tempo fino ad agosto, è aperta proprio in questi giorni. E noi adesso andiamo al parco, sì, ma è il parco di City Life, perché lì Artline ha portato nuove sculture. Sapete che è una sorta di work in progress, perché abbiamo già visto sculture di bravissimi artisti che valorizzano, impreziosiscono questo parco. Adesso è stata aperta un'area nuova del parco e sono arrivate sculture nuove. Eccoci qua. E noi ne parliamo con Roberto Pinto, che oltre a essere un docente, un curatore, lui è anche di Artline. è un po', diciamo, l'anima di questo progetto.
In una nuova parte di parco aperto a City Life. Grazie ad Artline sono arrivate nuove opere. Allora, Roberto, sì. se ce le descrivi e poi verremo sì. a vederle.
Certo, certo. Anzi, dovremmo organizzare anche una visita guidata per gli ascoltatori.
Volentieri, quando, molto.
Quando hanno voglia, quando hai voglia, lo faccio molto volentieri, mi piacerebbe farlo, ecco.
Molto volentieri.
Sì, sono arrivate tre opere nuove. Allora, uno è di Alfredo Jarr, che è un artista cileno molto conosciuto, anche qui a New York da tanti anni, molto certo. conosciuto, che ha fatto tante mostre, anche all'Hangar Bicocca, ecco, qualche anno fa, quindi insomma... un artista che magari le persone più, gli ascoltatori, le ascoltatrici più attente hanno visto.
Sì, un artista sempre quindi, impegnato, sempre attento esatto. alle questioni scottanti.
Esattamente, esattamente. In questo caso ho fatto un cubo 6 metri per 6 di cemento, che così sembra un po' spaventoso come cosa dentro un parco, ma in realtà è una stanza dove si entra dal retro e si accede a una diciamo a una stanza 6 metri per 6 di cui una è un vetro gigantesco rosso e si può vedere in qualche modo la trasformazione della città, è una sorta di spazio per poter vedere le cose con una differente lettura. Ecco, quello che Alfredo Jarr voleva fare e che credo che sia riuscito è proprio portare, come dire, questo spiazzamento, uno spiazzamento ottico, no?
Metterci delle lenti nuove, rosso. Insomma.
Esatto, però ci succedono anche delle cose strane, insomma, che io non avevo colto fino a che non sono entrato dentro e in qualche modo è stata una sorpresa anche per me, che dopo pochissimo ti abitui e quindi cominci a vedere queste cose non più come rosse ma come diciamo un rosa sbiadito e mano a mano che stai lì, diciamo, l'occhio si abitua e riprende questa dimensione di diciamo abitudine. Ma nel momento in cui stesso in cui si esce è il fuori che diventa completamente diverso, nel senso che l'occhio abituato al rosso deforma i colori naturali, quindi c'è questo, come dire, doppio passaggio, una stanza dove sì. effettivamente vedere questi grattacieli, questa nuova parte della città che effettivamente è anche un po' il trionfo del capitalismo, come potrebbe anche dire lui, ma certamente con questa possibilità di vedere le cose da un'ottica nuova.
Da un altro punto di vista.
Esatto, sì. Il sottotesto è anche una lettura, se vogliamo, utopica della realtà, nel senso che lui, diciamo, questo rosso evidentemente è anche l'utopia di sinistra, socialista, che evidentemente poi si è un po' persa per strada e che ha avuto tanti incidenti e anche tanti contraccolpi di varia natura, però ecco, di riprenderla come anche una chiave di lettura utopica del mondo, sai, di dire ok, però che cosa, quale futuro costruire in qualche modo, no?
Questa è un'opera, poi c'è quella di Mario Airò.
Esatto, c'è cioè quella di Mario Airò che invece diciamo diventa è un work in progress, mettiamola così, nel senso che è uno spazio che ha bisogno di un po' di tempo per costruirsi. In che senso? Nel senso che c'è una scultura con una piccola stanza anche qui che entra in un certo senso nella terra, perché c'ha questa idea di entrare nello spazio proprio della terra nell'interno, e però appunto con questa cupola fatta in bronzo, ma che è una il fegato di Piacenza, che è un reperto archeologico che etrusco, che serviva appunto agli etruschi per fare divinazioni, per cui in qualche modo per capire attraverso il cielo e attraverso le forme di questo fegato come interpretare il futuro e che cosa fare per il futuro. Quindi in un certo senso anche questo è un lavoro che
molto
cerca
interessante, è un momento in cui ci piacerebbe molto sapere che cosa succede nel futuro.
Esatto. E diciamo perché dicevo il futuro bisognerà aspettare un po', perché questa collina, come diciamo tutti i nuovi parchi, sono state messe delle piante molto piccole che dovranno crescere, quindi nel giro di un anno o due anni si coprirà praticamente completamente o quasi questa scultura, e quindi si dovrà solo entrare dentro per apprezzarla.
Okay.
Ecco. Mentre adesso ha in un certo senso una visione più, come dire, scultorea vera e propria, no?
Va bene.
Mentre diventerà un'installazione ambientale nel corso del tempo.
E adesso veniamo a una di quelle, almeno per quanto mi riguarda, più attese, più curiose, le guardiane. Sì. Che chi sono
le guardiane? Allora, io devo dire, ho un amore sviscerato per il lavoro di Kiki Signica, che è un'artista meravigliosa, che ha sempre interpretato in suo modo molto personale anche appunto istanze politiche, istanze di diciamo anche femministe, che spesso ha accolto. In questo caso, diciamo, sembrerebbe quasi appunto a un primo sguardo abbandonarle, perché sono due gatti.
Due gatte.
Esatto. In realtà sono due gatte che sono state fatte in bronzo, sono diciamo sono delle lastre fuse in bronzo, quindi come se diciamo la loro lettura è solo praticamente frontale, perché diciamo sono quasi dei bassorilievi, però che sono sospesi, no? Che però appunto rappresentano queste due gatte che sono più o meno alte come un uomo, quindi diventano delle gattone grosse, ecco, che da un certo punto di vista sono protettive, sono delle guardiane, come c'è il diciamo come il titolo. Dall'altra ci incutono anche un po' di timore rispetto a quello che può succedere, cioè ci guardano, ecco, sono loro a osservare noi e non noi a osservarle, ecco, sono quasi appunto degli animali un po' totemici che aspettano le nostre mosse per essere per rispondere, no? Sono delle gatte randagie.
È curioso come Kiki Schmidt abbia sentito l'esigenza di piazzare queste guardiane, no? Non so, come se dovessero difenderci, proteggerci da qualcosa.
Sì, ma sono anche in qualche modo non completamente sempre d'accordo con noi, nel senso che appunto l'idea di Kiki Schmidt era di farci anche vedere che noi trattiamo gli animali ormai solo come qualcosa che ci riguarda, che quindi li antropizziamo. Quindi le richiudiamo in casa, i gatti, i cani, oppure gli altri li alleviamo per mangiarli, per cui c'è anche secondo me un punto interrogativo su quello, perché lei ci tiene che sono dei gatti randagi, che quindi riprendono l'abitudine a essere diciamo autonomi, anche se in relazione all'uomo.
E beh, insomma, le gattone, le guardiane, sì, intitolata così. Le opere nuove a Milano, al Parco di City Life, portate da Artline, abbiamo sentito Roberto Pinto che ce le ha raccontate. Allora, Atrio dello sguardo sul futuro di Mario Airò, Il padiglione rosso di Alfredo Jarre e le guardiane di Kiki Schmidt. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso, insomma, abbiamo fatto un po' un giro a volo d'uccello in alcune delle mostre, sono tantissime, che hanno punteggiato, vivacizzato la città in questa settimana, per accogliere il MiArt. Il MiArt dal titolo Primo Movimento, con questo sguardo alla musica, fino a domani alla Fiera Milano City. E quante sono? Sono 151 le gallerie, un terzo di queste sono straniere, sono 20 paesi. Insomma, è un appuntamento atteso anche in seguito al grande freno della pandemia. Ha rafforzato la sua portata internazionale e c'è questa novità degli emergenti, la sezione dedicata ai giovani, giovani galleristi, giovani artisti, che apre il percorso. Di solito in fondo, invece questa volta è all'inizio. Nicola Ricciardi è il direttore, è il secondo anno, seconda edizione.
Con Milano Art Week siete stati accolti con una cornice di iniziative, di mostre nelle istituzioni notevoli quest'anno,
Sì, io mi ritengo fortunatissimo di poter organizzare una fiera in una città come Milano, che è veramente messa al lavoro, ha fatto squadra tutte le principali mostre della stagione, con progetti veramente bellissimi per tutti i gusti, dall'arte moderna al contemporaneo, dalla performance alla musica, ce n'è veramente per tutti.
Allora, ricordiamo agli ascoltatori che impronta ha MiArt, più arte moderna, più arte contemporanea, qual è la percentuale, qual è il rapporto?
Ma direi un 50-50, anche perché il bello di MiArt è quello che veramente la caratterizza, è la capacità di mettere sotto lo stesso tetto più di 100 anni di storia. Infatti abbiamo opere dei primi del Novecento, abbiamo Balla, Boccioni, abbiamo De Chirico, fino alle ultimissime generazioni, artisti nati addirittura negli anni 90. Quindi veramente un arco temporale di oltre un secolo, tutto raccolto in questo padiglione.
È l'area che propone i giovani, diciamo, emergent.
È ricchissima e io ho fatto con loro, con tutte le gallerie, un patto. Gli ho promesso che li avrei messo veramente all'ingresso, nel senso che per entrare in fiera tutti i collezionisti e tutti i visitatori dovranno necessariamente passare attraverso Emergent. Il patto era: io vi do la porta d'ingresso, ma voi portate il meglio che potete, e devo dire che hanno veramente risposto nel modo giusto, perché ci sono delle cose incredibili.
Ecco, e adesso abbiamo sentito Nicola Ricciardi, che è il direttore di MiArt, e adesso sentiamo che cosa pensa di questa edizione una studiosa, giornalista, grande esperta di arte come Fiorella Minervino.
Molto frizzante, devo dire. Per la prima volta Milano può avere un confronto con Torino, molto pieno di energia, pieno di entusiasmo. Le gallerie hanno fatto tutto uno sforzo, probabilmente sia per cercare di vendere, poi di tornare alla vita. Insomma, c'è stata una grande euforia, ho visto grande partecipazione, e devo dirvi che le novità che mi hanno colpito sono due. Una, questa delle gallerie giovani disposte all'inizio, ma che hanno presentato delle cose diverse dagli altri anni. Sono gallerie molto straniere e italiane, ma molte straniere, c'è molta Germania, molta Inghilterra, Parigi, Tbilisi, che è la Georgia, non so, ci sono molto interessanti, colori fortissimi, usano pitture unite a ceramica, unite a disegni, ma la novità è che le gallerie sono proprio all'inizio, ma sono disposte in modo che gli ambienti non sono le solite pareti bianche, così ognuno o ha chiamato addirittura l'artista, oppure l'hanno fatto le gallerie, hanno fatto dei colori che riprendono i dipinti, quindi tu entri e ti sembra di vedere delle case private quasi.
Quindi hanno creato degli ambienti,
molto, degli ambienti che sono gli stessi artisti o li hanno fatti i galleristi, e molto allegri, anche se spesso ironici, sono allegri, divertenti, empatici, proprio per darti l'idea di tutta questa euforia, sì. Ma soprattutto di questa, anche di questa analisi abbastanza ironica, perché poi c'è un grande ritorno di una forma di espressionismo, c'è colori forti, violenti, però devo dirti con ironia, così mi ha molto interessato.
Quindi, soprattutto tra i giovani, hai visto dei riflessi di questi brutti giorni che stiamo vivendo?
Niente, cioè c'è sempre il senso della guerra, ma precedente, cioè c'è questa violenza forte, spesso questa ironia sui nostri giorni, così, ma non, io cercavo qualcosa dell'Ucraina, non c'è stato verso di trovare un solo dipinto che facesse riferimento.
Ma forse già il fatto di usare questa modalità dell'espressionismo, come dicevi, è già indicativo.
Proprio questo, sia la violenza dei colori, verdi, rossi, spesso spezzettati, violenti, e così, sia una grande ironia, molto spesso i giovani hanno usato ironia.
Un'altra novità che hai notato?
Ecco, le gallerie gallonate, diciamo, che non so se sono contenti di stare dietro, ma hanno opere molto importanti, anche loro si sono, devo dire che hanno sfidato, forse sperando anche di vendere, ma anche così. famiglia Sgro che trionfa da Cardi, da Tornabuoni, da in quattro gallerie ci sono, ma l'Emilio di oggi, di ieri, è uno dei grandi trionfatori. Però ci sono opere molto importanti di Paolini, Boetti, non so, poi lì a Roma per esempio ha dei cantrici stupendi, cioè ognuno ha tirato fuori, ha esposto forse un po' meno cose come si fa oggi rispetto a prima, che tutti esponevano di tutto, si espone meno ma più di qualità, cioè si è rinnovata in questo, c'è una qualità secondo me migliore e ti dico, non si capisce bene se è una sfida accettata in qualche modo per dare anche lustro a questa Milano che si è rianimata, pensa, con tutte le cose che ci sono, questa settimana è stata una corsa dappertutto, non so come abbia fatto il bravo Tommaso Sacchi, l'assessore, che le ha presentate tantissime, era dappertutto con grande, ecco, questo entusiasmo anche giovanile è la cosa che ti colpiva ieri.
Corbi la so monte calo simi a a fursti mala
apa la ma risti cota stock var instigator rota solci solci.
Ecco, questa dunque l'opinione di Fiorella Minervino e il Mi Art intitolato questa volta Primo Movimento può visitare fino a domani a Fiera Milano City, si entra da via Scarampo. Bene, allora è un grande successo. Allora, un'altra mostra di cui abbiamo parlato in questi giorni è Sunshine State, il lavoro di Steve McQueen, artista inglese apprezzatissimo a livello internazionale, all'Hangar Bicocca, e la mostra è in collaborazione con la Tate Modern di Londra e presenta alcune delle opere più significative dell'artista. Installazioni, sono tante le installazioni video. E poi ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, e si va in fondo allo spazio dell'hangar, si scende in una sorta di arena buia e lì ci si mette davanti a questo video intitolato Western Deep. Ecco, questo rumore che sentiamo è il suono, immaginate il buio totale, il suono dell'ascensore che porta chi guarda, quindi ci coinvolge profondamente a noi spettatori, nelle profondità della miniera d'oro di Tautona, che è in Sudafrica ed è conosciuta appunto come Western Deep. Vi assicuro che per qualche istante non è nulla, ma quando la cosa si protrae, perché questi scendono nelle profondità della terra, comincia a prendervi un nodo allo stomaco. Si è immersi nel buio, in quel buio claustrofobico, nelle dure condizioni di lavoro dei minatori. È un'opera forte che fa mancare il respiro. Comunque tutti i video di Steve McQueen sono lo sguardo dell'artista a questioni attuali, urgenti, come quelle razziali e quelle postcoloniali. Questa mostra è all'Hangar Bicocca. Oh, io sono quasi addirittura d'arrivo, però volevo segnalarvi che alla Casa dei Diritti a Milano, si trova in via De Amicis al 10, alla Casa dei Diritti fino a domani è in corso un'esposizione artistica, esposizione 1, tutto cambia, tutto rimane, questo è il titolo. È aperta al pubblico fino a domani e l'evento intreccia il lavoro artistico di un gruppo, East West Print, col lavoro sul campo dell'associazione Atelier della Mente, che è specializzata nella cura delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie. Per questo evento il gruppo artistico ha messo in mostra le proprie stampe per la raccolta di fondi a sostegno dell'associazione. E allora si tratta di stampe tradizionali, monotipi, incisioni, serigrafie. E se volete andare a vedere, c'è tempo oggi. Beh, oggi non so che ora è, sono le 6:30, e domani tutto il giorno alla Casa dei Diritti in via De Amicis al 10. Poi un'altra segnalazione che volevo farvi era la mostra Astratte donne e astrazione in Italia dal 1930 al 2000. Se avete in mente una gita, la mostra è ospitata nella bella cornice di Villa Olmo a Como e ci sono alcune artiste di primo ordine come Carla Accardi, Irma Blanc, Renata Boero, Dada Maino, Paola Di Bello, Elisabetta Di Maggio, Maria Lai, e ve ne ho citate soltanto alcune perché sono davvero numerose. Vi ricordo che il MUDEC ospita due mostre interessanti. Marc Chagall, una storia di due mondi. Sono soprattutto opere di grafica, ma ci sono anche dei dipinti dedicate appunto al lavoro di questo grande e amatissimo artista Marc Chagall. Vengono dal Museo di Gerusalemme. E sempre al MUDEC potete visitare una mostra molto bella di fotografia, Henri Cartier-Bresson, ed è il suo reportage dalla Cina prima della rivoluzione di Mao e dopo. Ha fatto questi due viaggi. La prima parte soprattutto presenta delle fotografie bellissime. Eccoci, siamo addirittura d'arrivo. I Girasoli termina qui e vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 17:30 alle 18:30. Un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo che se volete ci trovate dopo la diretta in podcast con tutte le altre puntate.